State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E apriamo questa pagina sportiva dal racconto di una domenica molto particolare, l'ennesima vissuta sui campi della Serie A, e naturalmente ci riferiamo alla crisi del coronavirus che sta condizionando tutti gli aspetti della società italiana, compreso lo sport. Per parlarcene è entrato nei nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Ciao Dario, bentornato.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti.
Allora, cominciamo dal racconto di quello che è accaduto nel primo pomeriggio italiano, quando fino all'ultimo minuto non si è capito se si sarebbe giocato o meno.
Sì, ricordiamo che in programma c'erano 5 partite da disputare a porte chiuse, 5 recuperi della 26esima giornata della Serie A, giocata soltanto a metà domenica scorsa. Ebbene, il primo match in programma era quello del Tardini di Parma tra i Ducali e la SPAL, e con le squadre che avevano già effettuato il riscaldamento ed erano pronte ad entrare in campo, l'arbitro Luca Pairetto, figlio d'arte, è stato raggiunto telefonicamente dalle autorità e ha deciso di non far cominciare il match. Dopo c'è stato un contatto tra la Lega Calcio e il governo e è stato disposto il dietrofront, quindi tutti in campo a partire dalle 13:45 italiane, e le partite si sono poi disputate, le 5 come detto previste, a porte chiuse nella domenica italiana. Si sono disputate per quello che è stato definito un gesto irresponsabile della Lega di Serie A e del suo presidente Dalpino. Queste sono state le parole durissime del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che è intervenuto in video a 90esimo minuto, la storica trasmissione della Rai. Ecco come ha spiegato il ministro perché il calcio non si è fermato.
Questo non si è verificato, secondo me, per un gesto irresponsabile della Lega di Serie A e del suo presidente Dalpino. È vero che il DPCM che noi abbiamo elaborato ieri sera contiene ancora la misura delle porte chiuse, però è un po' quello che diceva Tommasi adesso. Anche agli italiani noi stiamo consigliando e suggerendo di restare a casa, e ovviamente non li stiamo però obbligando. Il mondo dello sport in generale, del calcio in particolare, ha sempre rivendicato la sua autonomia. Noi lo stiamo invitando in ogni modo a prendere delle decisioni che però si rimbalzano poi sull'uno e sull'altro, la Lega Calcio e poi gli altri soggetti interessati, e nessuno di loro si assume la responsabilità, anche perché probabilmente, come per altre questioni, come per la questione dei diritti televisivi e di altro, c'è anche una responsabilità poi economica, un interesse importante se si ferma il campionato rispetto a chi paga cosa. Quindi però è come se tutto questo meraviglioso mondo dello sport, che io da 7 mesi ormai come ministro frequento assiduamente e con grande piacere e anche con grande entusiasmo, però come se in realtà proprio solo quello del calcio, in modo particolare della Serie A, si senta immune dal virus, dal contagio, ma si senta immune anche da tutte le regole e da tutti i sacrifici che sta facendo tutta Italia, come se dovesse andare avanti ad ogni costo.
Queste dunque le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto alla trasmissione della Rai 90esimo minuto, al microfono di Enrico Varriale, il quale ha fatto riferimento Spadafora sia al presidente dell'Asso Calciatori Damiano Tommasi, ha anche fatto riferimento al DPCM, al cosiddetto il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha accusato, come detto, i vertici del calcio, in particolare il presidente della Lega Dalpino, il quale poi ha replicato affermando che dal governo però erano giunti messaggi contrastanti, che il mondo del calcio ha rispettato il decreto. In ballo ovviamente c'è, oltre alla possibile accusa alla lunga di mancata regolarità del campionato, anche l'eventuale causa contro chi detiene i diritti televisivi, cioè Sky e DAZN, che hanno pagato ovviamente fior di milioni per trasmettere in esclusiva le partite, e che ovviamente per questo volevano salvaguardare il loro prodotto, assicurandosi da una parte che i match della Serie A si disputassero laddove possibile e poi evitando ovviamente che gli incontri venissero trasmessi in televisione in chiaro. Questa era stata una richiesta proprio del Ministero dello Sport, che appunto aveva chiesto il via libera a Federcalcio e Lega per poter trasmettere le partite in programma in Serie A in chiaro, quindi a disposizione di tutti. tutti per invitare di fatto la gente interessata al calcio a rimanere in casa, evitando possibili assembramenti anche soltanto nei locali del quartiere per guardare le partite sugli schermi di Sky e di DAZN. Lì alla replica del ministro Spadafora è giunta anche poi quella del presidente del Cagliari Giulini, che in un certo senso ha appoggiato la controreplica della Lega Calcio. Il presidente del Cagliari ha voluto dire la sua riguardo alla difficile e paradossale situazione del campionato e su Twitter ha scritto: il ministro, riferendosi appunto a Spadafora, è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato, quindi da un eccesso all'altro. Nel mezzo c'è stato un decreto che ha deciso di far disputare le partite a porte chiuse. Adesso l'Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti. Quindi in un certo senso il mondo del calcio respinge al ministro dello sport le accuse di essere inadempiente e quindi insomma questo giochino allo scaricabarile. Si è vissuta una giornata in campo ma anche fuori. L'impressione è che dopo questa giornata disputata in questa condizione molto particolare, con gli stadi vuoti e con queste polemiche tra i vertici del calcio e dello sport, la prossima potrebbe essere cancellata o comunque rinviata del tutto.
Bene, allora prima di proseguire un paio di cose, si è conclusa la partita Juventus-Inter, 2-0 il risultato finale per i bianconeri. E un'altra notizia che è giunta da pochissimi istanti, parliamo in generale della crisi coronavirus. In Italia chi viola la quarantena rischia il carcere. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro, che insomma sono le solite cose un po' paradossali dei provvedimenti di questo tipo. Comunque, tornando a noi, una partita, quella di cui stavamo parlando prima, si è giocata, ovvero Parma-Spal, e si sono giocate anche le altre partite previste nella domenica italiana. Allora, a questo punto io direi di guardare i risultati, anche se naturalmente è una Serie A azzoppata perché non tutte le partite si sono giocate. Cominciamo con Parma-Spal, abbiamo detto 1-0 per i ferraresi, poi Milan battuto in casa dal Genoa per 2-1, Sampdoria batte Verona 2-1, Udinese-Fiorentina 0-0 e come detto Juventus batte Inter 2-0. La classifica, anche questa, è abbastanza aleatoria, comunque la diamo lo stesso. Juventus in testa con 63 punti, seguita dalla Lazio con 62, Inter 54 ma con una partita in meno, Atalanta 48, anche Atalanta una partita in meno, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona 35, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Fiorentina 30, Sassuolo 29, Udinese 28, Torino 27, Sampdoria 26, Genoa 25. A 25 punti c'è anche il Lecce, mentre chiudono la classifica la Spal con 18 punti e il Brescia con 16.
Allora io direi, partiamo proprio dalla fine, ascoltando nel racconto della Rai a cura di Francesco Repice le due reti con le quali la Juventus ha battuto l'Inter nel posticipo di questa giornata fantasma della Serie A.
Higuain entra in contatto con la pallone anche se in maniera fortuita, poi Matuidi, poi nuovamente Alessandro per Matuidi dal fondo, il cross che parte in mezzo, attenzione Ronaldo, il tiro in rete! Ha segnato la Juventus esattamente al minuto 9 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale all'Allianz Aaron Ramsey, questa volta più da centravanti alla Paolo Rossi che non da mezzale, nemmeno da trequartista, ha sfruttato la respinta corta della difesa dell'Inter e ha messo in porta un pallone velenoso sul quale nulla ha potuto Samir Handanovic. La Juventus è passata in vantaggio. Bravissimo, astutissimo il Pipita, ha capito che Skriniar non poteva colpire diversamente di testa che non corto davanti a sé, quindi ha interrotto la sua corsa e è andato a prendersi questo pallone, poi il lancio a sinistra per Dybala, centralmente Ramsey, Dybala un dribbling sinistro, gol pazzesco della gioia, il raddoppio della Juventus al 22esimo minuto, gol pazzesco.
Alziamoci in piedi, sì. Perché questo è un gol straordinario, ma se non sbaglio 5 minuti fa ti ho detto servivano i giocatori per cambiare la storia di questa partita, perché era fin troppo una partita tattica, serve la qualità, serve la classe e questo giocatore ne ha da vendere.
Queste quindi le descrizioni dei due gol della Juventus. Noi adesso prendiamo una brevissima pausa. Torneremo più tardi sul calcio, ma passiamo subito adesso al ciclismo e ridiamo la linea a Dario Castaldo, che ha in collegamento un ospite.
Sì, grazie Marco. Dunque parliamo di ciclismo o di quello che sarebbe dovuto accadere nel mondo del ciclismo, e per farlo ci colleghiamo con il nostro esperto di due ruote, Fabio Petrò. Ciao Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, la notizia è giunta circa 48 ore fa, è clamorosa la decisione di annullare la Milano-Sanremo, oltre alla Tirreno Adriatico, oltre al Giro di Sicilia, oltre alla settimana internazionale Coppi e Bartali. Però prima di entrare nel dettaglio, Fabio, cerchiamo di fare chiarezza, perché da qualche parte si continua a parlare di cancellazione, in altri casi invece di rinvio. Dov'è la verità?
Ma allora, per il momento le verità sono diverse, in questo momento non, siamo nel limbo, però l'USE, che è l'Unione Ciclistica Internazionale, ha deciso di lasciare a tutte le federazioni, quindi francese, inglese, italiana, spagnola, eccetera, la decisione di annullare o posticipare eventualmente eventi ciclistici in Europa, sia del Pro Tour che Continental. Quindi in questo momento l'ARCS, che è l'organizzazione italiana che organizza queste gare che ha appena citato, la Tirreno, la Milano Sanremo, il Giro di Sicilia, ha deciso di annullarle per il momento nelle date che dovevano essere. Quindi adesso ci doveva essere, aggiungiamo anche le Strade Bianche, che avrebbe dovuto corrersi ieri e invece non è stata fatta, poi la Tirreno, in successione Milano Sanremo e Giro di Sicilia. Quindi per il momento ha annullato queste gare nelle date che si dovevano fare, quindi a marzo. Si pensa adesso a un collocamento di queste gare nel proseguo della stagione, anche se il proseguo della stagione è molto incasinato da questo punto di vista, e soprattutto quest'anno, perché c'è l'aggiunta anche delle Olimpiadi, se poi si faranno a luglio, questo bisognerà vedere. Però collocare delle corse, magari quella di un giorno come la Milano-Sanremo, è più facile. Una Tirreno Adriatico, un Giro di Sicilia, che è una gara a tappe, è più difficile trovare i giorni del calendario per inserirla di nuovo nel calendario del 2020.
Perché ovviamente una eventuale, un'ipotetica cancellazione, soprattutto della Milano-Sanremo, ma anche della stessa Tirreno-Adriatico, avrebbe delle ripercussioni enormi, sia dal punto di vista economico per il mondo del ciclismo, sia dal punto di vista sportivo, perché poi comunque la vittoria in queste competizioni significano punti per la classifica dell'UCI, significa ovviamente esposizione per gli stessi sponsor delle squadre. Vogliamo ricordare intanto come si è arrivati a questa decisione?
Ma si è arrivati che praticamente l'aggregazione, soprattutto nelle zone di partenza, nelle zone di arrivo, dove chiaramente ci sono addetti ai lavori, tantissime persone che lavorano e quindi sono a stretto contatto con i corridori, e soprattutto i tifosi, che sono super a stretto contatto, uno attaccato all'altro lungo le transenne negli ultimi chilometri e soprattutto anche nelle salite, ha portato, soprattutto in Italia per il momento, perché abbiamo visto che invece la Parigi-Nizza la fanno correre, cioè i francesi hanno deciso di far correre la Parigi-Nizza, quindi la Parigi-Nizza, che inizia proprio oggi e farà 7 tappe, si correrà. Quindi chiaro, prenderanno anche loro delle precauzioni in fase di partenza e in fase di arrivo, però comunque la Parigi-Nizza si corre. Mentre l'Italia, dove forse ci sono magari anche in questo momento più casi, e l'Italia ha deciso, soprattutto da parte del governo, si è deciso di chiudere tanti eventi, soprattutto gli eventi sportivi, RCS ha seguito l'onda, giustamente, io da un punto di vista sportivo dico giustamente, ha deciso di annullare questi eventi. Annullarli per il momento, come dicevamo, è chiaro che è un impatto molto forte, perché annullare la Milano-Sanremo, che è stata in passato annullata solo a causa della guerra, le guerre mondiali che ci sono state, è una cosa, un evento eccezionale, insomma, se la vogliamo guardare dal punto di vista sportivo.
Ecco, allora due domande in una a questo riguardo, Fabio. Una Ecco, tu hai fatto riferimento all'RCS, che è la società che organizza questi eventi, cui fa capo anche la Gazzetta dello Sport. Nella vicenda non ha avuto voce in capitolo anche la Federazione Mondiale del Ciclismo da una parte, e dall'altra, visto che il mondo del calcio ha deciso di fermarsi e poi ha deciso però di riprendere a porte chiuse, non sarebbe stato possibile, è stata valutata l'ipotesi di disputare queste gare senza pubblico?
Ma guarda, allora l'USE ha fatto una dichiarazione qualche giorno fa dicendo l'USE non decide in merito alla decisione di annullare o meno le gare. Quindi praticamente come se in questo momento, anche è un po' brutto anche dirlo, è come se se ne fosse lavata le mani. Ha dato però invece potere, secondo me, alle singole federazioni di annullare o no un evento. Come dici tu, far partire una Milano-Sanremo senza pubblico è molto difficile, perché un conto è uno stadio dove tu dici no, qua non si entra, entrano solo i giocatori e X persone, è finita lì. Come fai a fermare? Tu puoi bloccare la fase di partenza e la fase di arrivo, puoi far sì che nella fase di partenza e di arrivo non ci siano persone se non pochissimi addetti ai lavori, ma durante il percorso è molto molto difficile bloccare o dire agli tifosi di non scendere in strada per tifare e per vedere passare la corsa. È molto difficile. Questo magari non è chiaro che non può andare contro i corridori che passano a 60 all'ora e chiaramente il virus non gli viene passato, ma ci sarebbe un coinvolgimento di tante persone, una a fianco all'altro, lungo il percorso, soprattutto nelle salite, e lo vediamo perché l'abbiamo sempre visto nel ciclismo, è quello stare a stretto contatto, tanta gente a stretto contatto in pochissimi chilometri e anche a stretto contatto con i corridori. Quindi insomma è un po' difficile gestire una gara ciclistica e dire facciamo una gara ciclistica come nel calcio a porte chiuse. È molto difficile.
Ecco, dal punto di vista dell'organizzazione sicuramente forse poteva essere appunto un modo per salvare capre e cavoli, perché insomma anche il calendario ciclistico è piuttosto ingolfato, e trovare spazio più avanti nel corso dell'anno per la Milano-Sanremo sarà complicato. Per una piccola corsa a tappe come la Tirreno Adriatico verosimilmente impossibile.
Sì, diciamo che molto probabilmente se riusciranno a inserire una di queste gare che è stata annullata nel periodo adesso, molto probabilmente sarà la Milano-Sanremo, appunto la Tirreno Adriatica. Sai, riorganizzare una Tirreno Adriatica di 4-5, sono 6 tappe più avanti diciamo nell'anno e nel calendario non è facile, riorganizzare tutti i comuni, riorganizzare i permessi, poi magari inizia la stagione estiva, quindi è completamente diverso da farla adesso. Adesso aveva un senso, la Tirreno Adriatica è sempre stata insieme alla Parigi-Nizza la preparazione alle grandi classiche, alla Milano-Sanremo, ma soprattutto alle grandi classiche del nord, cioè le classiche del Belgio e dell'Olanda, e quindi posticiparla, che ne so, ad agosto, a settembre, io dico adesso dei mesi così a caso, non ha neanche tanto senso. Quindi molto probabilmente la Tirreno, le strade bianche e il Giro di Sicilia verranno sicuramente annullati quest'anno. La Milano-Sanremo invece abbiamo ancora uno spiraglio, perché sembra che a giugno Mauro Vegni, che è appunto il presidente di RCS, abbia già visto delle date possibili. A giugno, ricordiamo, c'è Giro del Delfinato e Giro di Svizzera in preparazione a un eventuale Tour de France, i corridori hanno finito il Giro d'Italia, quindi potrebbe essere una data buona, trovare una data di un giorno e far correre questa Milano-Sanremo solo per dare comunque la vittoria e non annullarla come invece è fino adesso, insomma.
C'è qualcuno, Fabio, ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, c'è qualcuno che ha provato a quantificare i danni per i ciclisti, soprattutto per le squadre e magari anche per le aziende di promozione turistica locale, per la cancellazione in questo caso della Tirreno Adriatico?
Allora, considerate che una squadra di World Tour, quindi una squadra top del ciclismo, il budget medio è di 15 milioni di euro, una squadra normale, una squadra pro team per affrontare una stagione spende tra i 2 milioni e mezzo e 4 milioni e mezzo di euro, quindi è chiaro che ci sono coinvolti in una squadra non solo i corridori, perché tanti tifosi e tanta gente pensa che nella squadra di ciclismo ci siano solo i corridori che corrono e che vincono e che perdono. E una squadra è formata da tantissime persone, l'impatto economico per una squadra che non corre alcune gare che aveva in calendario è un impatto molto forte, sia di sponsor, sia economico e di tanti altri fattori. E poi mettiamo, come hai ricordato tu, anche gli organizzatori di un evento, ad esempio come la Tirreno Adriatica, dove hanno speso soldi, hanno investito per far arrivare nella propria città o far passare la Tirreno Adriatica nei propri paesi, nelle proprie città, ha sicuramente un impatto economico molto alto. Quindi è chiaro che prima di decidere di annullare una competizione internazionale, nazionale, ma comunque una competizione ciclistica di un certo valore, ci pensano gli organizzatori, ci pensano tante volte. Mauro Vegni è più di una settimana che sta pensando, dopo che ha annullato le ultime due tappe dell'UAE Tour, che ricordiamo è stata la prima gara dove è comparso il coronavirus, chiamiamolo così, nel ciclismo, e sono state annullate le ultime due tappe dell'UAE Tour, delle sette che si dovevano correre, se ne sono corse solo cinque perché si sono trovati positivi dei corridori e degli addetti alle squadre positivi al coronavirus, e quindi da lì è chiaro che ha pensato Mauro Vegni di cercare di non annullare queste gare, perché è un impatto economico molto alto sia per gli organizzatori sia per i comuni che vengono interessati al passaggio della corsa, e soprattutto anche i mass media, pensiamo agli sponsor televisivi, pensiamo agli sponsor delle squadre, c'è un coinvolgimento di tantissimi milioni di euro dietro al ciclismo di oggi.
Fabio, in conclusione, qualcuno comincia già a avanzare l'ipotesi, al momento ancora remota ma a tutt'altro che da escludere, che tra due mesi rischi addirittura il Giro d'Italia, e esiste questa possibilità? In questo caso sarebbe anche soltanto lontanamente immaginabile uno spostamento nel calendario di una corsa a tappe così complicata da organizzare, che dovrebbe andarsi a incastrare con Tour de France e Vuelta, e dovrebbe anche fare i conti con delle condizioni climatiche particolari. Quindi se già ogni tanto succede che a metà fine maggio si corra sulle Alpi magari con la grandine e la neve, è impossibile immaginare che una corsa del genere possa essere spostata a settembre-ottobre.
Ma sicuramente, allora, il Giro d'Italia è un giro di 3 settimane, 21 tappe, è difficile, difficilissimo se si annulla maggio ricollocarlo nel calendario, perché ripeto, a giugno Delfinato e Giro di Svizzera, c'è subito dopo il Tour de France che dura 3 settimane, poi ci sono le Olimpiadi, poi c'è la Vuelta e poi c'è il finale di stagione col campionato del mondo. Molto difficile rispostarlo durante quest'anno. Adesso vedremo gli sviluppi, adesso siamo ancora, certo, mancano ancora 2 mesi, la situazione in Italia non è delle migliori, ci potrebbe essere purtroppo la bruttissima idea che il Giro d'Italia quest'anno non si corra, perché chiaramente se il virus continua a espandersi soprattutto nel nostro bel paese, è chiaro che fare un Giro d'Italia, quante squadre quante squadre straniere verrebbero a correre al Giro d'Italia con una situazione epidemica di coronavirus in Italia? Ci sarebbero tanti forfè, visto che l'UCE ha dichiarato che anche le squadre possono decidere o no di partecipare a determinati eventi, quindi la decisione l'UCE l'ha data alle squadre, tantissime squadre magari straniere che sono state invitate e che alcune, quelle del Pro Tour, devono obbligatoriamente partecipare ai grandi eventi, potrebbero anche decidere, visto che l'UCE ha dato l'ok, di non partecipare, quindi sarebbe comunque un Giro d'Italia magari con 7 squadre o 8 squadre solo italiane magari, è tutta un'altra cosa. Quindi RCS e Mauro Vegni sicuramente adesso avranno questi mesi per capire la situazione e di cercare di far partire questo Giro d'Italia Che poi anche un'altra cosa, quest'anno mi viene in mente, il Giro d'Italia parte da Budapest, quindi è coinvolta anche l'Ungheria, dove anche lì bisognerà vedere se l'Ungheria darà l'ok per lo Stato ungherese darà l'ok per poter far partire il Giro d'Italia. Quindi
considerando l'opinione di Orban, l'atteggiamento di Orban nei confronti degli stranieri, mi sa che per una volta
esatto.
Rischiavo forte, rischiavo davvero grosso.
Si rischia, bisogna vedere le evoluzioni in questi due mesi, diciamo nel prossimo mese, e capire, perché aprile sarà il mese decisivo, perché poi a maggio inizia il Giro d'Italia, quindi comunque devi dire qualcosa alle squadre che devono organizzarsi in qualche modo per partecipare al Giro d'Italia, e quelle che hanno già dato la conferma di partecipazione devono sapere qualche cosa. Quindi stiamo un po' alla finestra, noi da ciclisti e da appassionati speriamo che non succeda, perché insomma sarebbe una grave perdita non correre il Giro d'Italia quest'anno, però insomma siamo in questa situazione, quindi vedremo, stiamo alla finestra e vediamo nel prossimo mese cosa succede, e speriamo che ci siano buone notizie in merito,
e speriamo soprattutto che la prossima volta parleremo di ciclismo, come si dice, non giocato, disputato,
ciclismo vero, esatto, ciclismo pedalato, chiamiamolo così.
E allora ringraziamo il nostro pedalatore Fabio Petrò, grazie Fabio, buona giornata.
Grazie a voi.
Bene, a questo punto chiamiamo in causa ancora una volta Dario Castaldo per occuparci di sport in questo ultimo quarto d'ora di programma. Da dove vogliamo cominciare, Dario?
Intanto dal fatto che io ci sono, metti che io non ci fossi stato.
Ma tu sei affidabilissimo.
Sto incollato alla sedia. Dirò buongiorno a te, buongiorno a tutti. No, riprendiamo il discorso relativo alla Serie A, perché è vero che nella prima ora di trasmissione ci siamo focalizzati soltanto sul posticipo tra Juventus e Inter, con i bianconeri che, lo ricordiamo, in uno stadium vuoto, a porte chiuse, hanno vinto per 2-0, due gol nella ripresa, uno di Ramsey di rapina, e uno meraviglioso di Paolo Dybala, con la Juventus che così si riprende la testa della classifica ed estromette, anche se non a titolo definitivo, l'Inter dalla lotta a scudetto. In questo momento i nerazzurri sono a meno 9 rispetto ai bianconeri, anche se devono recuperare una partita che al momento non si sa quando verrà recuperata, contro la Sampdoria. Ebbene, la Sampdoria è stata una delle squadre che invece in questo turno a porte chiuse hanno vinto, soprattutto una partita complicata nel caso dei blu cerchiati di Ranieri, che erano andati sotto la mezz'ora in casa contro il Verona su un destro ravvicinato di Zaccagni, ufficialmente è stato il portiere della Doria Audero a spedire il pallone alle proprie spalle, dunque autorete del portiere Sampdoria, che poi nel secondo tempo fa la partita e riesce a trovare il gol del pareggio con Fabio Quagliarella a 13 minuti dal termine, con un destro da fuori area, e poi proprio Quagliarella trasforma a 4 minuti dal termine il calcio di rigore che regala 3 punti pesantissimi alla Sampdoria. Ascoltiamo come si è complimentato con i suoi al termine della gara l'allenatore della Samp, appunto Claudio Ranieri.
Una vittoria importantissima, anche perché le altre squadre hanno vinto, la Spal, il Genova, per cui era fondamentale vincere questa gara, difficile, perché l'avevo detto, questa è la sorella dell'Atalanta, perché ti pressano a tutto campo. Juric è stato un giocatore di Gasperini, per cui tale quale ti pressano, cercano di non farti giocare, ti asfissiano. E noi devo dire che dopo la prima mezz'ora, dopo il gol, abbiamo fatto veramente una partita di cuore, di abnegazione, di sostanza, di volontà. Bravi ragazzi.
Bravi ragazzi, dice Claudio Ranieri. Ricordiamo che la Sampdoria con questi 3 punti si mantiene appena sopra la terzultima posizione. In caso di pareggio la Samp sarebbe tornata in zona retrocessione. Dunque Sampdoria quota 26, che scavalca il Lecce, che rimane appunto quota 25. Il Lecce che viene agganciato in classifica dal Genoa. Questo perché la squadra di Davide Nicola, che ha vinto 3 delle ultime 4 partite, una l'ha perso in casa contro la Lazio per 3-2, per il resto ha battuto Cagliari, Bologna in trasferta, è andata a vincere anche a San Siro contro il Milan, 2 gol nel primo tempo, uno di Pandev e uno di Cassata. Nella ripresa il Milan ha avuto tante chance, ha trovato il gol con Ibrahimovic al 77esimo, lo svedese ha avuto almeno un altro paio di buone opportunità, non le ha comunque trasformate, e dunque brusca e brutta frenata per la formazione di Stefano Pioli, e 3 punti davvero importanti e pesantissimi per il grifone di Davide Nicola, che ascoltiamo ai microfoni di DAZN.
al di là della partita che a me è piaciuta per come è stata interpretata, pur magari nelle difficoltà di questi ultimi eventi, ho visto che c'è una squadra di uomini ed è quello che mi interessa, perché se c'è questa qualità, se c'è questa virtù, qualsiasi progetto tecnico-tattico può avere una valenza.
Soprattutto arrivano anche i risultati a confortare il lavoro di Davide Nicola, che dunque sta portando il Genoa, sta traghettando il Genoa fuori dalle acque complicate di questa Serie A. In questo momento il Genoa sarebbe salvo, come detto, Genoa che ha agganciato il Lecce a quota 25 con la Samp a 26, appena sopra il Torino a 27 e l'Udinese a 28. L'Udinese ha pareggiato una partita interna contro la Fiorentina, 1-0-0. Diciamo così, hanno giocato a non farsi troppo male queste due squadre che erano partite con altre ambizioni, ma devono comunque guardarsi soprattutto alle spalle al momento. La spalla in zona retrocessione, come accennava anche Claudio Ranieri, ha fatto un bel balzo, nel senso che ha vinto il derby emiliano nell'anticipo del Tardini, di cui accennavamo in prima ora di trasmissione, quello che poi si è disputato con oltre un'ora di ritardo rispetto all'orario inizialmente stabilito per decisione dell'arbitro Pairetto, che era stato convocato appunto dai vertici della Lega. Insomma, alla fine si è disputata la partita del Tardini e i ferrarisi l'hanno vinta per 1-0 con gol di Petagna su calcio di rigore a metà ripresa, anche se la spalla di Gigi Di Biagio resta molto distante dalla zona salvezza. In questo momento si è scavalcato il Brescia ed è salito a quota 18, ma è almeno 7 lunghezze dalla salvezza. In questo momento la SPAL, l'ultima gara di giornata, come diciamo, era quella che ha visto il Milan perdere in casa contro il Genoa. Milan che in caso di vittoria avrebbe agganciato il Napoli al sesto posto in zona Europa League, e invece per la formazione di Stefano Pioli è arrivato questo brutto KO. Ascoltiamo il tecnico dei rossoneri sottolineare che è stata una settimana molto difficile anche per questioni societarie, con l'addio per esempio a Svone Boban.
Tanto per cominciare, noi non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo avere giustificazioni, né per il fatto che abbiamo giocato porte chiuse, né per le difficoltà societarie o discussioni che ci sono. Noi abbiamo lavorato bene, dovevamo essere più attenti, più determinati negli episodi che poi hanno deciso la partita, perché io non posso dire che la squadra non ha fatto la partita, ma basta guardare un dato credo molto importante: su 22 tiri che abbiamo fatto, che sono tanti a livello numerico, abbiamo centrato solo 3 volte la porta, e quindi vuol dire che i demeriti sono nostri, bisognava essere più attenti, bisognava essere più determinati, volere di più certe situazioni, e non ci siamo riusciti, e purtroppo poi ci siamo trovati sotto i 2 gol, ma perché purtroppo abbiamo sbagliato.
Stefano Pioli, allenatore di un Milan battuto in casa per 2-1 dal Genoa. Ricordiamo che questa 26esima giornata della Serie A vedrà una coda nella mattinata australiana di domani, quando il Sassuolo ospiterà il Brescia. Anche questa è una partita che potrebbe diventare determinante sicuramente per le rondinelle, importante eventualmente anche per i neroverdi emiliani in caso di risultato non positivo. Vogliamo passare in Australia, Marco, in tutto ciò?
Per parlare di cosa?
Che stai a fare? Tu mi lasci la linea e poi secondo me ti vai a fare un giro. Iniziamo dalle league e poi dopo ci racconterai che cosa è successo all'MCG ieri pomeriggio. No? Cominciamo invece dal calcio australiano, perché questa giornata ricchissima di gol, ci sono state ben 3 vittorie esterne, la più significativa delle quali è stata quella che ha visto ieri pomeriggio, nell'ultimo match in programma, il Melbourne City vincere per 3-2 a Perth contro il Glory, nonostante la rete nel secondo tempo dell'ex Bruno Fornaroli. Questo perché il primo tempo si era chiuso sul 3-0 per la formazione di Melbourne, che come detto dunque passa per 3-2. Negli altri match, vittoria esterna del Wellington Phoenix per 3-1 a Gosford contro i Central Coast Mariners, vittoria esterna per 4-1 della capolista Sydney FC a Melbourne contro il Victory, dunque formazione corica che riprende la via del successo dopo la sconfitta nel derby della settimana precedente, vittoria stranetta in trasferta anche per il West Ham United di Alessandro Diamanti, che è anche andato a segno nella circostanza, 5-1 in questo caso per i neroverdi di Melbourne ad Adelaide. Ha segnato due gol anche Besart Berisha. L'unica vittoria interna è stata quella dell'anticipo del venerdì di Brisbane con i Roar, che hanno battuto per 3-1 i West Ham Sydney Wanderers per una classifica che adesso recita: Sydney FC punti 46 al secondo posto, come detto il Melbourne City con 36, poi al terzo posto il Perth Glory è stato scavalcato da Wellington Phoenix, dunque la formazione neozelandese al terzo posto con 33 punti, poi Perth 30, Brisbane Roar 29, a quota 27 ci sono Western United, appunto la formazione di Diamanti, e Adelaide United, poi West Sydney Wanderers 24, Melbourne Victory 20, Newcastle 18 e Central Coast Mariners che chiudono la classifica con 13 punti. Ma sempre in Australia ieri i riflettori erano soprattutto puntati sull'MCG, dove era in programma la finale del mondiale di cricket T20 femminile, ed è una partita importante non soltanto sul piano sportivo, visto che appunto la nazionale australiana puntava, se non ricordo male, a vincere il quinto mondiale nella specialità. Ecco, ricordiamo che cos'è il T20, perché voi puristi del cricket lo guardate un po', non lo so, come sì, gli amanti di calcio guardano il calciotto.
A parte che è 2020 e non T20, ma questo vabbè, te lo perdono. Ma perché tu ieri non sei andato all'MCG a vedere la finale del mondiale?
Perché abito
e tu abiti anche vicino.
L'assembramenti e le cose.
Ah, è vero, certo. No, scherzi a parte, è stata una giornata straordinaria proprio perché all'MCG, per vedere un torneo femminile, sappiamo, ne abbiamo parlato anche qui in diretta con un talkback quando ci fu il mondiale di calcio femminile, insomma 86.000 persone per vedere un evento prettamente femminile e con un pubblico, diciamo così, che generalmente per quanto riguarda il cricket è molto selettivo, perché guardate bene quando ci sono le partite internazionali, se sono dei one day o dei 2020 magari si fa il mezzo pieno, ma quando è una partita di cricket di 5 giorni difficilmente tu hai 50.000 80.000 persone tutti i giorni, a meno che non ci sia una partita decisiva contro l'Inghilterra. Quindi il fatto che ci siano state 86.000 persone ieri a vedere la finale di questo torneo femminile è un evento storico, un evento che penso dovremmo tutti riconoscere come l'inizio, forse anzi la prosecuzione di una nuova era per quanto riguarda gli sport di squadra femminili, perché sappiamo che quelli individuali come il tennis hanno già raggiunto una sorta di parità per quanto riguarda sia il montepremi sia il livello tecnico. E il cricket ci sta arrivando grazie a questo torneo che appunto ha visto il pienone all'MCG, che è uno degli stadi più grandi del mondo. E che cosa è successo? È successo che l'Australia ha vinto il suo quinto mondiale con una vittoria nettissima sull'India. Le due squadre erano le favorite della vigilia, però la prima partita del torneo era stata proprio fra Australia e India e avevano vinto le indiane. Un po' come accadde, ti ricordi, caro Dario, con Portogallo-Grecia e Grecia-Portogallo agli europei di una dozzina di anni fa ormai.
Nel 2004.
Sì, allora quasi diciottina di anni fa. E hanno vinto, sì, hanno vinto di 85 corse, 85 runs, il che vuol dire una vittoria assolutamente netta, come se fosse un 4-1 nel mondo del calcio. E Alyssa Healy è stata l'eroina della partita, ha avuto 75 corse in 39 palle. E Alyssa Healy è una persona molto interessante dal punto di vista del cricket, perché è la moglie di Mitchell Starc, che sappiamo è il lanciatore della squadra nazionale australiana, ed è la nipote di Ian Healy, che è stato per oltre un decennio il wicket keeper della squadra australiana, che vinceva praticamente qualunque partita giocasse. Quindi Alyssa Healy, buon sangue non mente, è giocatrice del torneo insieme a Meg Lanning, una finale non emozionante da un punto di vista classico, perché appunto l'India ha cominciato a perdere wickets fin dall'inizio, quindi il risultato è apparso abbastanza ovvio, però certamente una partita storica per la quinta volta dell'Australia ad un mondiale. Non credo che in molti sport ci siano squadre che abbiano vinto più di 5 volte un torneo di questa rilevanza, e come detto un pubblico in delirio per vedere una partita veramente storica.
come detto, è stato stabilito questo nuovo record di presenze per una manifestazione sportiva femminile, ricordiamo 86.174, il record precedente era per un'amichevole di calcio femminile tra Germania e Inghilterra disputata nel novembre scorso. Dunque well done per tutto il pubblico australiano. E detto questo è tutto per il programma di oggi, noi come sempre torniamo domani dalle 8 alle 10, voi potrete riascoltare interviste e servizi sul nostro sito sbs.com.au/italian e poi la conversazione prosegue anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian, oppure se volete vi do anche il numero di telefono di Marco.
No, che lasciamo perdere. Lasciamo, io do il tuo 0424. Sì. Allora, grazie a tutti per l'ascolto da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.